Allora, come dicevo stamattina, vorrei introdurmi nel commento, no, alle beatitudini tenendo conto di una cosa specifica. Le considererò sotto questa prospettiva. Gesù, per scardinare la nostra visione mondana, quella che di solito noi abbiamo, racconta, annuncia le beatitudini. È il modo più diretto, perché a noi suona paradossale, per scardinare una certa visione e aprirci a un'altra, con questa particolarità. L'altra, quella che non conosciamo e che siamo chiamati a scoprire, è esattamente quella che ci appartiene come figli di Dio, ma che noi abbiamo o dimenticato o comunque, diciamo, cioè illanguidito, a tal punto che vale solo se ci aiuti in qualche occasione, con qualche pensiero buono, ma in pratica non tocca le corde vere, le corde segrete del nostro cuore. Allora, una piccola premessa ancora. Quando si parla di beatitudini, si parla di un cuore che vuol vivere la sequela del Signore. Si parla di un cuore che, noi diremmo, ha una buona vita spirituale. Ma cos'è sta vita spirituale? Fondamentalmente si tratta di, o della, dimensione per vivere la nostra vocazione all'umanità nel modo più splendido, diciamo. Noi in genere, quando pensiamo alla nostra umanità, in genere pensiamo alle cose più istintive. Le cose più istintive normalmente non sono buone. Le cose più istintive sono quelle del, non so, tipo, prima me, poi te, oppure prima penso a me, poi a te. Se uno mi pesta i piedi e io gli salto addosso, eccetera. Tutte queste cose qua. Però ci accorgiamo che facendo così noi non è che siamo contenti. È come una necessità per noi agire così, ma non è che troviamo la gioia. Allora, se non troviamo la gioia in questo agire, vuol dire che qualcosa c'è che non va. Allora, il riprendere in mano, o meglio, riascoltare, no, le beatitudini, lasciandole entrare il più possibile dentro, otterrà questo effetto. È come se noi scopriamo che le vie per realizzare quello che davvero desideriamo sono proprio quelle indicate da Gesù, anche se non sembra. Allora, porto come un piccolo esempio, con l'aiuto di un commento, di un versetto di un salmo. Nel salmo 33, al versetto 15, si dice, no, lui che ha plasmato il cuore di ciascuno. E un commentatore ebreo, della fine dell'Ottocento, traduce lui che ha plasmato i loro cuori l'uno per l'altro e spiega: per una vita insieme nella quale gli umani si sostengano, aiutino e incoraggino l'un l'altro. I cuori sono stati creati per questo. L'umanità, è sempre il pensiero di questo commentatore ebreo, l'umanità che distingue l'uomo dalle bestie è presente solo quando l'uomo acquisisce la virtù della compassione, dell'altruismo, della prontezza ad agire in favore degli altri e la dedizione che lo spinge a sacrificare se stesso per la difesa e promozione degli interessi altrui, cioè in pratica quello che noi chiamiamo la generosità. Ma la cosa bella, il collegamento bello del Salmo è che lui che ha plasmato il cuore di ciascuno, lui che ha plasmato i cuori l'uno per l'altro, uguale, è per vivere gli uni per gli altri che Dio ha plasmato i cuori degli umani. E alla luce di tale criterio valuta tutte le azioni nostre. Domanda rispetto al tema che svolgiamo. È mai possibile arrivare a vivere secondo questa compassione, altruismo, generosità? Se non sapete piangere, impossibile, non si può. Un'altra cosa strana che scaturisce proprio dal lasciare entrare il più possibile, perché non entrano mai proprio fino in fondo, ma il più possibile, lasciare entrare, un'altra delle conseguenze è che praticamente il nostro uomo interiore, quello che noi chiamiamo la vita spirituale, si sviluppa su due direttrici alle quali non pensiamo mai. Una è secondo l'apertura al reale, nella concretezza della vita. Provate a considerare, i peccati derivano tutti, anche se noi non lo riconosciamo, da una illusione. Abbiamo immaginato che la realtà sia, invece non è. Se uno mi pesta i piedi, io immagino che la mia figura sia così importante che, ma non lo è. Io immagino che l'altro sia una lavativa di prima categoria, ma non lo è, anche se fa del male. Cioè, praticamente il peccato è foriero di illusione e deriva dalla illusione. È dalla famosa insinuazione del serpente. Ma Dio vi ha detto così, ma va. Non è mica vero. Cioè, il peccato è la formulazione della realtà in termini di illusione. La fede, in questo caso, no, le beatitudini, cioè, quindi la salute dell'uomo interiore, ottiene, diciamo, si esprime con l'apertura al reale. E seconda cosa è che avviene, si sviluppa secondo l'istinto di comunione che struttura la ricerca della felicità per l'uomo. Il reale e, cioè sarebbe, realtà e comunione. La famosa frase, nessuno è felice da solo. E non si può. E ho trovato una frase in un testo che non c'entrava niente, ma si può imparare da tutto, una frase di uno scrittore francese che dice: il vero tradimento è seguire l'andamento del mondo e servirsi della mente per giustificarlo. Provate a pensare, tutti i nostri giudizi che diamo, sono tutte giustificazioni di qualcosa perché non vogliamo vedere la realtà delle cose. E la giustificazione avviene sempre nella difesa di noi stessi. I padri antichi dicevano: non si è mai visto un uomo che si arrabbia che non abbia una buona ragione per farlo. Ma non è detto che 1.000 buone ragioni dell'uomo costituiscono una sola ragione buona di Dio. Cioè, questo spirito di giustificazione, noi ce l'abbiamo proprio nelle midolla, ed è l'espressione di questa visione mondana. Allora, entrare nelle beatitudini è proprio scardinare questa visione mondana per accedere a una visione spirituale. Ed è in questa ottica che io voglio presentare le beatitudini. Dunque, Voi sapete, non sto come dire, a leggere, ma i due testi di riferimento per le beatitudini nel Vangelo sono il testo di Matteo, siamo al capitolo 5, versetti 1-12, ed è la serie che noi sempre consideriamo quando diciamo sono otto beatitudini. Li prendiamo dal Vangelo di Matteo. E poi c'è anche un altro testo, più concentrato, espresso in modo diverso, di Luca al capitolo 6, ai versetti 20 e 26. Cioè io non sto a specificare dal punto di vista esegetico, non è questo il momento, no? Cioè voi tenete conto che questi due testi io li tengo sempre insieme. Forse la prima cosa che viene da esprimere è che, certo, le beatitudini sono definite come la Magna Carta, no, del cristianesimo, ma non è sicuramente la Magna Carta del nostro cuore. Cioè, noi verso le beatitudini, meno che ci possa capitare è che le riteniamo lassù e noi siamo qua. Per quanto allunghiamo la mano, non le raggiungiamo. E questo è proprio un difetto di prospettiva. La prima cosa da correggere nell'ascoltare le beatitudini o nel leggere le beatitudini. Cioè, le beatitudini non alludono a un ideale, non è una cosa alta a cui noi ci dobbiamo riferire, ma è una cosa profonda. Esprime una radice, riguarda qualcosa che è già nel segreto del nostro cuore, che già struttura il nostro cuore. Se non si fa questo cambio di prospettiva, è molto difficile, diciamo, primo far entrare nel cuore noi le beatitudini fino in fondo, e due, è difficile che le beatitudini costituiscano davvero la guida del nostro agire, il criterio di discernimento del nostro agire, la via per la nostra felicità. Molto difficile. Meno quando si parla in teoria, sicuramente, ma in pratica. E siccome però conta la pratica e non la teoria, mi ricordo mio padre diceva, var più se la, che conosce il dialetto milanese o nessuno, dice, vale di più la grammatica. No, vale di più la pratica della grammatica. Penso che in tutte le. Allora, il perno dal punto di vista del pensiero che cerca di rendersi conto di questa paradossalità del parlare di Gesù è espresso molto bene da San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Esattamente al capitolo 1, versetto 25, là dove dice: ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Cioè le beatitudini sono da cogliere attorno a questo perno, che io ho detto no, come pensiero, perché anche a livello di testa, a livello di intelligenza delle cose, noi abbiamo bisogno di un riferimento. Noi non siamo mai disposti a concedere il nostro assenso senza far funzionare la testa. Anzi, la facciamo funzionare troppo poco, cioè è addormentata, siamo troppo addormentati. Ma quando la testa funziona è perché si apre a una dimensione che, come dire, fa sì che la verità che Dio proclama risuoni dentro il nostro cuore. Cioè l'intelligenza lavora per raccordare la verità che viene da Dio alla risposta, no? Alla percezione che viene nel cuore. Quando l'incontro, come dire, si effettua, l'intelligenza è limpida. Quello che dice San Paolo in fondo, no? Riguarda non so, diciamo, le due dimensioni che in realtà ci interessa nel vivere, che sarebbe, no, quando si dice la sapienza, il conoscere, la scienza, no? E la forza. Infatti si parla di stoltezza e sapienza e si parla di debolezza e forza, no? Non hanno un contenuto queste cose, ma tutto quello che noi facciamo è dentro queste cose. O siamo stupidi o siamo intelligenti, o siamo forti o siamo deboli, non ci sono come dire, altre caratterizzazioni così universali per il nostro cuore. Come procede Gesù nell'annuncio? Potremmo spiegare così. L'uomo aspira alla felicità. Bene, allora Gesù traccia le coordinate che strutturano la felicità perché il cuore dell'uomo non fallisca lo scopo della vita. La domanda, almeno io spesso me la faccio sia ascoltando le persone e sia ascoltando il mio cuore quando reagisce, no? Nelle varie circostanze. Ma perché la sequela di Gesù lascia pressoché indifferenti le nostre energie vitali, cioè le energie con le quali noi accediamo alla vita? Vorremmo vivere la vita in modo pieno, no? Cioè è come se noi ci mettessimo addosso un vestito e basta, ma non che siamo coinvolti proprio nelle risorse di fondo. Tant'è vero che spesso noi facciamo valere un'immagine di noi, presentiamo una specie di vestito, ma ci guardiamo bene dal farci vedere come siamo o dal vedere noi stessi come siamo. E credo che in un certo senso, no, abbiamo perso l'abitudine, proprio l'abitudine interiore, di collegare le beatitudini al mistero di Dio. Noi certo che desideriamo conoscere il Signore, amare il Signore, ma in realtà non sappiamo per che porte passare. Non tanto perché vie, per la porta che dà sulla via. Non troviamo la porta. Allora, Gesù è come se dicesse, le porte ve le indico io. E sono queste. Queste porte non sono riferite al fatto così io mi perfeziono, io divento più bravo, non so, io ho qualche merito in più se faccio questo. Il Vangelo non parla mai di questo. La cosa straordinaria è che se io entro per queste porte è che Dio mi si fa incontro, cioè è come dire, quello che rappresenta il mio desiderio trova finalmente contatto con. Quando questo contatto avviene, il nostro cuore da solo trova il modo poi di seguire nel concreto il Signore. Non ha bisogno che un altro fai così, fai così. Avviene. L'importante è riconoscere queste porte e saperle aprire. Notate che io in tutta la settimana userò solo le prime due porte, senza considerare le altre. Di perché basterebbe entrare per una, ma solo le due porte. Allora, prima cosa da osservare, adesso ci avviciniamo alla considerazione delle beatitudini in sé. Allora, prima cosa da notare, le beatitudini Gesù le ha potute proferire perché si era già presentato come colui che mostra, che fa vedere presente il regno di Dio. Cioè, se lui parla delle beatitudini, è perché diciamo, il discepolo, chi lo segue, si è già aperto a riconoscerlo come colui che potrà rivelare, mostrare, far presente, farci gustare il regno di Dio. Pensate, tutti gli apostoli, i primi apostoli, hanno conosciuto Gesù, diciamo, Per dire, non conoscevano nient'altro e hanno conosciuto Gesù e hanno cominciato a seguirlo? No. Erano già tutti discepoli di Giovanni Battista, cioè erano tutte persone che attendevano la venuta del regno. Se voi non alimentate il desiderio della vostra umanità, non c'è rivelazione che tenga. Quindi, quando Gesù compare, compare perché, cioè compare, non perché, compare, ma funziona questa comparsa di Gesù se è collegato a questo desiderio che voi portate. Se non avete nessun desiderio, il Signore non si, cioè, si presenta ma sparisce. Quindi la prima cosa è da collegare, diciamo, la venuta del regno con il desiderio che già abbiamo. Come dire, chi vive piatto, se ne sbatte l'anima di tutto, non ne frega di niente, qualsiasi stupidata è buona per passare il tempo. Non si sogni che un bel giorno si convertirà. Si può convertire uno che fa il male, è cattivo, poi gli succede qualcosa e si converte. Ma uno che vive piatto, diciamo proprio, no? Cioè, vuoto, superficiale, non si converte mai. Quindi la prima cosa è da collegare le beatitudini con quello che il Salmo 146 dice. Il Signore regna per sempre. Nell'ultimo libro della scrittura, l'Apocalisse, quando viene descritta la moltitudine dei beati, no? Davanti al trono di Dio e all'agnello, si dice che i santi proclamino semplicemente questo: la salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono e all'agnello. Una volta avevo fatto questa riflessione, adesso, visto che c'è un francescano, famoso Tau, no? Il segno. Quello che Francesco ha vissuto a livello visivo, a livello sonoro, è proclamato nel libro dell'Apocalisse. Cioè la voce. La salvezza appartiene, è il segno, il vederlo, questa croce luminosa, dicono la stessa cosa. La salvezza appartiene a Dio. Lui è il nostro Salvatore. Noi siamo salvati da Lui. La nostra felicità è godere la sua salvezza. La deduzione più evidente di questa cosa è che l'uomo da solo non si può dare salvezza. Se l'uomo non si può dare salvezza, non conosce nemmeno le chiavi della sua felicità. Chi non si può dare salvezza, non si può dare nemmeno felicità. E in questo senso, quella espressione mi pare che sia un salmo, però non mi ricordo più quale, quando si dice non confidate nei potenti, no? In un uomo che non può salvare. Le antiche versioni, soprattutto quella greca e poi anche quella latina, dicono in un uomo che non ha salvezza. Cioè l'uomo è fondamentalmente, diciamo, perdonatemi l'espressione, improprio alla felicità. Eppure l'anelito che lo struttura è per la felicità. Felicità e salvezza vanno insieme. Ora, mi è venuto da riflettere, voi sapete che nella scrittura non c'è il racconto della caduta degli angeli. Noi sappiamo che ci sono angeli buoni e angeli cattivi, no? Gli angeli e i demoni. Ma in che cosa sia consistito, cioè quando questo si sia verificato, per quale motivo, no, non sappiamo, almeno dalle scritture. Noi troviamo, come già dato acquisito anche nelle scritture, che ci sono i demoni, che c'è un avversario di Dio che, se non come dire, tortura, almeno taluna, non lascia respirare troppo gli uomini, no? Ma noi non sappiamo. E nella storia si è riflettuto, no? Cioè, in cosa è consistito il peccato degli angeli? E a volte, anche quando noi spieghiamo che il peccato è come se fosse, dipendesse dalla superbia, no? Cioè il peccato di orgoglio. Dice, l'angelo ha peccato perché si è creduto, come dire, cioè era così bello che si è fatto con le sue mani che ha rifiutato Dio, no? Ma l'angelo non è scemo, eh? Sarà superbo, ma scemo no. Quindi non può non riconoscere che viene da Dio. Non è scemo. Allora, il suo orgoglio in che cosa è consistito? Cioè, è un ragionamento, quindi prendetelo con beneficio di inventario, no? Ma è una creatura così bella e così perfetta che ha pensato di trovare in sé le ragioni e le modalità della sua beatitudine, della sua felicità. Cioè, non ha più pensato che se è stato creato da Dio, non poteva realizzare la sua felicità se non prendendola da Dio. L'orgoglio nostro è quello di, come dire, non tanto di rifiutare Dio, anche perché anche noi saremo cattivi, ma proprio stupidi no? Cioè, da qualcuno siamo stati fatti. Allora, noi non è che rinunciamo a Dio, ma accediamo a Dio in maniera mondana. Il peccato degli angeli è la prima mondanità come visione che interviene nella creatura di Dio, nella creazione. Cioè, l'angelo ha come detto, se io sono così perfetto e posso godere della mia felicità, vuol dire che non è più aperto alla vita. E la vita è continuamente una scoperta. Lui, chiudendosi, diciamo, in se stesso, è come se non partecipa più, non può più partecipare allo sviluppo della vita. Pensate al mistero dell'amore di Dio che si rivela quando si fa uomo. L'uomo come creatura è inferiore all'angelo, no? Ma l'angelo, se vuole scoprire la grandezza di Dio, deve guardare quello che ha fatto all'uomo, non a sé. Allora, l'angelo, diciamo, decaduto è quello che, volendo attribuire a sé questa, diciamo, onore, no? Questa dignità, non ha accettato che Dio preferisse una creatura inferiore a lui. E tutta la, diciamo, l'azione che svolge è che per far pagare a lui il fallimento della sua felicità. Cioè, è come volesse tirar dentro in questa sua esperienza anche gli umani, come ultimo tentativo di aver ragione presso Dio. Siccome alla fine è sempre Dio che vince, una delle antiche espressioni dice: combattete, combattete, ma c'è una battaglia dove se volete vincere dovete perdere. È quella con Dio. Se volete davvero vincere, con Lui dovete perdere. Cioè dovete lasciarvi sopraffare, se no avrete continuamente svantaggi, no? Allora, l'angelo che non ha accettato questo non fa che continuamente giustificarsi nel suo agire con gli uomini che ha ragione e continua e continua. Pensate, per esempio, a come è narrata la passione di Gesù rispetto alla tentazione. Voi sapete che nel Vangelo c'è primo racconto delle tentazioni, le famose tre tentazioni, no? Tra l'altro, le tentazioni sono nel momento in cui Gesù è ricolmo di Spirito Santo. Mai noi prendiamo la tentazione come un'espressione di pienezza di spirito. Noi quando c'è la tentazione siamo già, ai ai, qui, ho già lasciato. Invece la tentazione è legata alla pienezza di spirito, vale a dire, la tentazione vuole essere la garanzia che noi possiamo vivere secondo lo spirito. E quando c'è la tentazione è per confermare questa cosa. Ma noi che abbiamo paura, non sentiamo questo e nella paura soccombiamo. Comunque, Gesù è tentato, vince il demonio e poi si dice, ritorna a tempo debito. E a tempo debito qual è? Quello della passione. Allora, lui era stato vinto in queste tre tentazioni. Ma dice, ti aspetto al varco. Alla fine, se voi osservate, le espressioni che vengono usate da chi è sotto la croce, non so, dagli accusatori, non so, dal gruppo degli scribi dei farisei, dai sommi sacerdoti, da quelli che sono lì, se voi notate, le espressioni sono la ripresa del linguaggio di Satana quando tenta Gesù nel deserto, per esempio. Ha detto che è figlio di Dio, scenda dalla croce, gli crederemo, se tu sei figlio di Dio, di' a queste pietre, no? Cioè, è come se le tentazioni che ha costruito, diciamo così, contro Gesù, al momento finale le ha costruite ancora con più raffinatezza, cioè nel suo intento, e dice, ma adesso vinco. È proprio quando lui costruisce con tanta raffinatezza che lui resta, diciamo, sopraffatto. E questa è la legge anche per noi, no? In un amore, più uno ti viene contro e meno tu lo perdi l'amore, vuol dire che il tuo amore è grande, no? Cioè, e tutti capiscono questo. Quindi l'azione del diavolo che tenta fini in fondo sempre, e sono come quando si vende la droga, sempre quella, sempre quella. Ma, come dire, patisci la cosa, ma tu la prendi sempre, no? È il diavolo uguale, è meccanico, è tremendamente abitudinario, no? Per poter arrivare lì, finalmente, diciamo, finalmente vinco. Quel finalmente per lui è la fregatura. Perché Gesù proprio in quel momento dove non vale più nessuna sapienza umana, dove non vale più nessuna forza umana, quindi dal punto di vista di quello che sarebbero i nostri ragionamenti, i nostri giudizi, no? Non c'è più niente, la follia di Dio è più sapiente, la debolezza di Dio è più forte. Perché? Perché l'amore può splendere totale. Nei giorni prossimi farò vedere che l'attacco che il demonio fa a Gesù, per quanto sia, come dire, violento, no? Per quanto sia ingiusto, è perseguito dal suo punto di vista con una punta di giustizia, come dire, siccome le cose avvengono in questo mondo e io sono il principe di questo mondo, voglio prendere le mie cose. Ma, come dice Gesù, siete nel mondo, ma non del mondo. Quindi quando il diavolo attacca nel mondo, sia Gesù come i suoi discepoli, se scopre che noi non abbiamo niente del mondo, lui è scornato. Praticamente la visione mondana è totalmente trasfigurata nella visione spirituale. La visione mondana, che è illusoria, si trasforma nella percezione più chiara che l'unica realtà che conta è quella dell'amore di Dio, che struttura l'universo, il cuore e tutto. In questo contesto, le beatitudini alludono a questa capacità di essere così realisti da vedere l'amore del Signore vincere su tutto. Prima di entrare in altre riflessioni, che il tempo è già andato, vorrei fare solo come una piccola deduzione. Quando consideriamo i nostri peccati, ma ancor di più i peccati dei nostri fratelli, stiamo attenti. Non consideriamo il peccato come frutto di cattiveria, perché quando noi di un peccato, no, lo consideriamo come frutto di cattiveria, vuol dire che abbiamo già fatto un giudizio cattivo sul fratello e anche su di noi, eh. Però viene più facile notarlo quando c'è di mezzo il fratello. In realtà, no, quello che invece sarebbe molto più intelligente e spirituale da vedere è che quando c'è un peccato vuol dire che prevale una visione mondana, un modo di difendere o di raggiungere la felicità in modo mondano, che assomiglia a quello del diavolo. Il contrario del peccato non è semplicemente la virtù, ma è la visione spirituale, il modo di muoversi nel mondo senza essere del mondo. Diciamo così, questo intuire, se noi siamo sotto la cappa di mondanità o aperti all'orizzonte spirituale, è quello che praticamente ci libera dall'orgoglio e dalla menzogna, perché dove c'è orgoglio c'è sempre menzogna e dove c'è menzogna c'è sempre orgoglio. Guardate che a livello istintivo non sembra così. Spessissimo, per esempio, quando noi diciamo inganniamo il prossimo facendo credere una cosa, non manifestandola, in genere lo facciamo per debolezza, per paura, ma sotto sotto funziona sempre questo principio di orgoglio. L'orgoglio è quello che non fa mai vedere le cose esattamente come sono. Non è una specie di, come dire, come un gonfiore nostro, no? Come una specie di esibizione nostra. Una specie di non so, voler conquistare gli altri mettendoci su un piedistallo. No, l'orgoglio è semplicemente l'impossibilità di vedere esattamente le cose come sono. Se io non vedo le cose come sono, vuol dire che sono illuso. Se sono illuso, gatto ci cova, si sembra lo zampino come dire, del diavolo. Allora, il riferimento primo è quello di tornare ad avere una visione spirituale, non a non fare più peccati o non avere più difetti. Allora, torniamo all'importanza della porta che fa accedere al paese della sincerità, è il piangere. Cioè, quello la cosa, diciamo così, che più di tutto ci toglie dall'illusione è piangere. Di fatto si tratta di non interrompere il contatto con la realtà. E la realtà è sempre quella dell'amore di Dio che ci struttura e ci definisce nell'intimo. Notate che la perdita di contatto con la realtà è fonte di numerose sofferenze che sembrano invincibili. A livello dell'illusione, le sofferenze moltiplicano le sofferenze. Quando però l'illusione si scioglie, si va alla realtà, allora si ha modo di vivere la sofferenza in tutt'altra maniera. E non si resta oppressi, corrisponderà a quei beati perseguitati. E si dirà come la prima beatitudine, perché di essi è il regno dei cieli. Ho trovato una spiegazione, e chiudo, del peccato originale. Noi ripetiamo sempre le cose tutte canto originali, ma a dire la verità non sappiamo bene cosa vogliamo dire. Allora, questa spiegazione è di questo tipo, dice la... È una specie, una forma di inerzia fondamentale dell'essere che resiste all'azione dello spirito, cioè è l'inerzia dell'essere implicati e chiusi in questo mondo, diciamo, a quella che sarebbe una visione mondana. Cioè il peccato originale, praticamente il primo peccato che il tentatore favorisce, è la condivisione con l'uomo della sua illusione. Se noi potessimo, no? Cioè, invece bucare questa illusione e ritrovarci realmente nella realtà, nelle cose così come sono, noi non faremmo peccati. Noi non saremmo come dire, indotti, trascinati, no? Da quello che noi diciamo l'inclinazione al male. È solo un modo di ispirare, non è che... Però la cosa interessante è quella di non vedere il principio di cattiveria, perché se io vedo il principio di cattiveria vuol dire che divido la realtà in buoni e cattivi, oppure le persone buone e cattive, ma questo all'uomo non è concesso. L'essere buono e l'essere cattivo, il vederlo, appartiene solo a Dio. Nessuno di noi, chi dice tu sei buono, tu sei cattivo, è come una specie di, come dire, di usurpazione tra virgolette, del mestiere di Dio. E questa usurpazione si paga cara perché rovina la possibilità di vivere in comunione con l'umanità. Ma se non si vive in comunione, la felicità non si raggiunge. Se io non raggiungo la felicità, vuol dire che sono bloccato in una menzogna, cioè in un orgoglio che mi chiude alla realtà e me ne fa inventare un'altra. Ogni invenzione è come nelle bugie, ogni bugia ha bisogno di una sua giustificazione. Lasciate andare, voi costruite un mondo intero, come dire, a parte, no? E c'è sempre più bisogno di... E sarebbe quella che noi chiamiamo la tendenza del peccato originale. Il rovescio, l'opposto, invece è entrare nella realtà, stare alla realtà, cioè stare all'amore di Dio che ci struttura. Le beatitudini sono annunciate per non perdere contatto con questa realtà che noi portiamo già in cuore. Proprio che struttura il nostro cuore. Basta, basta. Continueremo.